paura. Bene, allora, quali sono i due misteri fondamentali della nostra fede? Quali sono i due misteri fondamentali della nostra fede?
La risurrezione di Gesù.
Unità e trinità di Dio, primo. Secondo?
Immacolata Concezione.
Intanto, quanti sono in tutti i misteri della fede? Allora, tra l'altro mi sono mezzo tradito, ho detto quali sono i tre misteri principali della nostra fede? Allora, quanti sono i misteri della nostra fede? Il primo, l'unità e la trinità di Dio, che è la festa di oggi, no? Il secondo, l'incarnazione, la passione, la risurrezione, l'ascensione di nostro Signore Gesù Cristo. Questi sono i tre misteri fondamentali. Perché misteri? Perché non si possono tradurre in formule matematiche. Sono cose che dobbiamo credere, ecco, non si possono tradurre in matematica, non ci sono prove scientifiche, ecco, dell'unità e dell'unità di Dio e per certi aspetti, non per tutti, dell'incarnazione, cioè Dio che si fa uomo, morte, risurrezione e ascensione di Gesù Cristo. Allora io parto proprio da questo, dal mistero di oggi, visto che è la Domenica della Santissima Trinità, e leggo due messaggi dove la Madonna, dove la Regina dell'Amore, appunto, nomina la Santissima Trinità, perché in fondo lei ci fa capire con queste parole che cosa si deve intendere nella nostra vita concreta e quotidiana, come si deve vivere in un certo senso il mistero della Trinità. Benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, era il 10 aprile 1988. Figli cari, chi ama veramente Dio ama nel suo grande mistero della Divina Trinità. Pregherete per gli uomini e odierete il male, il peccato, l'ingiustizia, non capovolgendo mai questo ordine. Ai miei figli consacrati, ai laici che in cammino con loro si donano per la salvezza degli uomini, se accetteranno la mia protezione, diverranno capolavoro, maestria per la conversione del mondo. La nobiltà del vostro spirito sia la nobiltà dei santi. Vi benedico, figli miei, e vi accompagnerò. Diciamo che quello che più ci interessa è l'inizio del messaggio, no? Chi ama veramente Dio, ama nel suo grande mistero della Divina Trinità. E qua vorrei capire se voi avete capito, cioè cosa avete capito, perché ovviamente non è che... Cosa si può capire da questa frase? Chi ama veramente Dio, lo ama nel mistero della Trinità. Ok, il nostro Dio è uno e trino, e quindi ovviamente amiamo Dio nel mistero della Trinità. Però cosa vuol dire poi in concreto questo? Il nostro Dio è uno e trino, cioè vuol dire tre persone, una sostanza. Una sostanza, tre persone. Però è uno in tre, tre e uno. Tra l'altro, domanda, che non è una domanda scientifica perché, ripeto, non si può dimostrare una cosa del genere. Però sapete che nella Terra c'è un fenomeno naturale che può richiamare il principio della Trinità? Siete mai posti il problema? Come? Non tanto, un elemento in particolare. No, l'acqua è acqua, no. Va bene, H2O, uno dice, ma c'è due, c'è mia. Allora, è preso di sforzo le chimiche, ma non c'entra niente. È un fenomeno naturale che si vede raramente, per la verità. Si vede nel periodo estivo, però. L'arcobaleno. L'arcobaleno perché è una luce, sette colori. Sette colori, però la luce è una sola, non sono sette luci. Sono sette colori di una luce in sette colori, perché la luce è fatta di sette colori, però è una luce sola. Ecco, ovviamente non è mai la perfezione della dimostrazione della Trinità, si capisce? Ma questo fenomeno naturale in fondo ci richiama un attimino, ecco, proprio che il fatto che anche in Dio ci può essere l'unità in tre persone e viceversa. Allora, la parola d'ordine all'interno di Dio, nella vita di Dio, la parola d'ordine non è mai io, ma è sempre tu. Meglio ancora, la parola d'ordine è noi, perché nessuno, il Padre non agisce mai senza il Figlio nello Spirito Santo, lo Spirito Santo non agisce mai senza il Figlio e nella volontà del Padre, il Figlio non ha mai agito se non per volontà del Padre nello Spirito Santo. Quindi vedete che i tre in realtà lavorano sempre insieme, in unità. Allora ripeto, parto da qui per capire anche questo messaggio, la parola d'ordine di Dio è noi. Cosa vuol dire questo nella nostra vita? Può voler dire qualcosa nella nostra vita questo? Oh, sto parlando con altri. La parola d'ordine di Dio è noi. Nessuno di loro agisce da solo. agiscono insieme. Cosa vuole dire questo allora nella nostra vita? Che bisogna agire nella vita, ci dovrebbe sempre agire, cristianamente parlando, ovviamente, cristianamente parlando, come un noi. Nessuno dovrebbe mai dire io, ma dovremmo sempre dire noi. Questo è un discorso che vale in famiglia, perché quando in famiglia c'è uno che dice io, la famiglia piano piano va in crisi. Nel senso che se uno dice io e pretende che gli altri siano al servizio, la famiglia piano piano va in crisi. Questo riguarda la vita della Chiesa. Quando nella Chiesa, la Chiesa è diciamo l'immagine della Trinità Divina, dovrebbe essere l'immagine della Trinità Divina, perché? Perché ci sono tantissimi carismi che Dio dà, ma tutti dovrebbero lavorare per un unico scopo, per un unico Dio. Quindi tanta diversità di carismi, ma per un unico scopo, che è la gloria di Dio e la salvezza delle anime. Quindi tutti quanti devono portare il loro contributo nella Chiesa. Lo stesso riguarda anche nelle forme intermedie, a livello, diciamo così, anche di un gruppo come il nostro. In un gruppo come il nostro c'è chi dice sempre io, e chiaro che piano piano ovviamente il gruppo difficilmente può avere una tenuta e una durata, perché quello che dice io pretende che gli altri lo servano, ma non servire Dio, ma servono lui, avete capito? Quindi la parola d'ordine di ogni aggregazione deve essere la parola noi, cioè si dovrebbe agire insieme, ognuno è diverso dall'altro, sia chiaro questo. Perché io ho un carisma, tu ne hai un altro, lui ha un altro ancora, l'altro un altro ancora. No, voi niente. Tutti hanno un carisma, diciamo così. Se tutti lo mettono a disposizione degli altri, si crea, ecco, si crea veramente gruppo, si crea veramente famiglia. Questo diciamo così è un concetto basilare. Guardate che la crisi più grande del mondo, oggi lo dicono tutti, è che il mondo sta diventando sempre più cinico, indifferente e individualista. E questa è la crisi del mondo, la crisi della famiglia, la crisi della società e la crisi della natalità, perché oggi voi sapete bene, e lo vedete anche voi, che oggi si porta a passeggio il cane piuttosto che un bambino, perché il bambino no, ma il cane sì. Mi sono più raccontato ancora che un giorno ero in Svizzera e ho visto una ragazza abbastanza giovane che andava in bici e dietro aveva una carrozzella, la carrozzella coperta, bassetta. Ho detto, ah, che bella scena, ho detto, sarebbe da fotografare, ho detto, perché praticamente la mamma va, siccome il tempo era un po' infelice, ha messo il bambino lì nella carrozzella dietro, coperta, e il bambino è sempre lì che vede la mamma e cammina. Quando mi passano davanti, che sarà il cambio di quella carrozzella. Allora, altro che fotografare, che avete da fuoco tutti questo. Ecco, però voglio dire, oggi come oggi va di moda questo. E c'è talmente l'egoismo che i figli basta, oggi come oggi costano, e fare con la libertà e così via, però chiaramente, ecco, gli animali, sì, eccetera, eccetera. Quindi, ecco il senso del messaggio. Allora, praticamente, chi ama Dio ama nel suo grande mistero della Divina Trinità, cioè chi ama veramente Dio non può non amare il prossimo, perché proprio perché Dio è famiglia, proprio perché Dio è Trinità. Il vero amore è completo quando io sì credo in Dio, ma questo credere in Dio mi porta ad amare anche il prossimo, amarlo nella verità, che non vuol dire amarlo sempre, che vuol dire tollerare tutto quello che fa, anche gli sbagli che fa, ma quando io amo qualcuno gli dico anche gli sbagli che fa. Glielo dico, diciamo così, perché? Perché lui capisca l'errore che fa e eventualmente ecco, si redima. Infatti, come continua il messaggio? Pregherete per gli uomini e odierete il male, il peccato, l'ingiustizia, non capovolgendo mai quest'ordine. Vedete come le due frasi in realtà si legano strettamente tra di loro. Leggendolo superficialmente diventa dire, ma cosa c'entra le due cose insieme? Ama Dio della Trinità, dopo pregherete per gli uomini, che cosa c'entra? Che c'entra e come? Perché il nostro amore, l'amore che Dio ci ha insegnato, è un amore verso Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stessi. Quindi non posso amare Dio che non vedo se non amo il prossimo che vedo. Questo è il concetto. E ripeto che amare il prossimo non vuol dire semplicemente tollero tutto, ma vuol dire anche, caro mio, se stai sbagliando, ecco, stai sbagliando, te lo dico, per il tuo amore. Eventualmente se vuoi continuare a sbagliare, prenditi una pausa per riflessione, ecco, eventualmente troverai più tardi. Ecco, tutto questo, diciamo così, no, è un discorso, perché l'amore mira sempre alla salvezza. Ecco, quindi pregherete per gli uomini, odierete il male, il peccato, l'ingiustizia, non capovolgendo mai quest'ordine. Ad esempio, visto che siamo in tema, l'onorevole Marco Pannella sepolto, no, oggi viene sepolto, ieri era l'onorevole Marco Pannella, come lo devo considerare io? Devo pregare per lui o no? Certo che sì, prego per lui. Devo accettare anche quello che ha fatto, però? Assolutamente no, perché tutta la vita è la spesa contro Dio, contro la Chiesa, contro i valori cristiani, eccetera, eccetera. È la concausa di 6 milioni di aborti in Italia, è la concausa di 48% di famiglie divise in Italia, è la concausa di cui ha lottato tutta la vita per avere queste leggi che chiamavano progresso sociale. Allora oggi, anche da parte di qualche vaticanista o di qualche giornale vaticano, lo hanno esaltato al 100%, però in realtà non c'è niente da esaltare. Nel senso che, da parte nostra, da parte dei cristiani, si dovrebbe aver fatto un religioso silenzio e dire: no, affidiamo la misericordia di Dio. Io non dico che lei è in paradiso, l'inferno, il purgatorio, su niente mi dice, cioè, il Signore, però che non mi interessa, non posso neanche dire queste cose, e non voglio dirle perché non tocca a noi. Ma contemporaneamente dico anche, però, è inutile che diciamo che era un eroe, che era qua, che era là, che lo hanno esaltato come se fosse un muro. No, non è stato un muro. È uno che ha lottato contro l'ordinamento di Dio in tutta la sua vita. Basta. Prego per lui, certamente. Prego perché il Signore abbia misericordia, o perché negli ultimi giorni si sia convertito, sull'ultima ora, non ci mancherebbe altro. Desidero proprio che sia salvato anche lui. Ma ciò non vuol dire che io dico ha fatto bene quello che ha fatto. Assolutamente. Capito? Questo è il concetto. E non capovolgerete mai questo ordine. Ecco, e poi tutto il resto del messaggio. In un altro messaggio, e andiamo 10 anni più avanti, quindi siamo nel 1998, e il 18 di ottobre del 98, la Madonna dice: glorificate con me il Padre. Figli miei, è necessario che il tempo e la storia rivelino la potenza infinita di Dio, la grandezza e la bontà del cuore di Gesù. Figli miei cari, con la mia chiamata vi costituisco responsabili del meraviglioso e potente esercito dell'amore che cammina con me verso la vita. Siete voi la nuova animazione della Chiesa che la Trinità Santissima vuole donare alla storia dell'amore nella nuova e ultima era del mondo. E mi fermo qui. Non è un messaggio anche profetico questo, no? Allora, Madonna Laudato dice: io vi chiamo, vi sto chiamando e vi sto costituendo responsabili del meraviglioso e potente esercito dell'amore. Meraviglioso e potente esercito dell'amore che cammina con me verso la vita, verso Dio. Siete voi la nuova animazione della Chiesa che la Trinità Santissima vuole donare alla storia dell'amore, nella nuova e ultima era del mondo. Quindi è chiaro, lo sappiamo già da altri messaggi, la Madonna ci dice che col trionfo del suo cuore immacolato e con l'avvento di una novella a Pentecoste inizierà una era nuova del mondo, una nuova era, l'ultima era del mondo. Probabilmente molti dicono sarà l'era dello Spirito Santo, una era pentecostale. Ecco, lo chiama così anche la Madonna, una era pentecostale, che inizierà dopo la purificazione ovviamente di questo mondo. Ma la Madonna dice: io sto già preparando qualcuno per essere l'animazione di questo, all'inizio di questa nuova e ultima era del mondo. Un'animazione ovviamente d'amore, ecco quello c'entra la Trinità. Perché, scusate, il Padre sappiamo chi è, il Figlio sappiamo chi è lo Spirito Santo? Non stai a dirmi la terza persona della Trinità, lo so anche a me. È l'amore tra il Padre e il Figlio e il Padre, un amore reciproco, un amore così forte da tenere, diciamo così, da essere persone di stesso, e da tenere unito. Quindi l'amore è unità, l'amore è, diciamo così, forza, l'amore è quel dinamismo interiore che ti spinge a essere animatore della Chiesa. Allora voi capite che qui c'è un altro amore. Se io amo Dio e amo il prossimo, ma non posso amare Dio e non amare la sua Chiesa. Capito? Perché oggi c'è questa distinzione: ma mi sono credente ma non praticante, ma mi il Signore sì ma i preti no. Non c'entra niente, sei fuori strada completamente. Adesso i preti si orientano a lui, ma la Chiesa io non posso non amarla. E la Chiesa è fatta anche di uomini che possono anche sbagliare, come di fatto avviene anche in questi tempi, lo vediamo, ma è sempre fatta, ma è sempre la Chiesa di Cristo. E quindi alla fin fine, ripeto, io non posso non amare la Chiesa. Domanda: ciascuno di noi, la Madonna dice, dovrebbe essere animazione della Chiesa. In che modo possiamo essere animazione della Chiesa, oggi come oggi? Io dico, come singolo, possiamo essere animatori? Beh, se all'interno siamo, non dico animatori scout, animatori qua, animatori da persone che lavorano all'interno della Chiesa. Ecco, possiamo fare tante cose a livello personale, ma sarebbe sempre da chiedersi se a livello anche di gruppo potremmo essere animazione all'interno della Chiesa. Possiamo chiedercelo se siamo animatori all'interno del movimento, che cosa stiamo facendo all'interno del movimento come gruppo giovani, perché ripeto, la Trinità e lo Spirito Santo è amore, ma è anche dinamismo, è, diciamo così, battaglia in un certo senso, è operazione, non è semplicemente qualcosa da ammirare e da lodare, così, ma è animazione e azione, quindi è, diciamo così, un fare qualcosa per amore, è un fare qualcosa per animare da di dentro, essere anima all'interno della Chiesa. E a tal proposito, volevo leggervi una cosa molto interessante, che è una profezia. Probabilmente quello che l'ha fatta non sapeva che era una profezia, ma a distanza di 47 anni si sta rivelando una profezia. E probabilmente allora quello che l'ha fatta, che è ancora vivo, ecco, probabilmente è un profeta, anche se non lo sa, anche se lui stesso probabilmente non lo sapeva, ma è un profeta. L'ho letto anche domenica scorsa al Monte di Cristo durante il giorno di Pentecoste, perché 47 anni fa, a proposito di Chiesa e della sua, diciamo così, vita interna, sentite cosa diceva un giovane teologo bavarese che si chiamava Josef Ratzinger, che allora aveva 47 anni di meno che lui, ed era, non era ancora, forse non era ancora vescovo in niente, era solo un teologo che lavorava all'interno della Chiesa per la ricerca teologica, e in una serie di trasmissioni radiofoniche disse un giorno queste parole testuali, perché sono riprese testualmente. La Chiesa del futuro, scusate, io mi riprendo le citazioni perché voglio leggerle correttamente, perché sapete, spostare una virgola cambia anche il significato delle parole, quindi leggo testualmente. La Chiesa, andando avanti nel futuro, sarà una Chiesa ridimensionata, con molti meno seguaci, costretta ad abbandonare anche buona parte dei luoghi di culto costruiti nei secoli. Voi sapete quante chiese ci sono anche in Italia, no? Ci sono città dove ci sono chiese una ogni 50 metri, Verona, a Roma, sono tantissime. Ecco, ebbene, questa chiesa sarà molto meno seguaci, sarà costretta ad abbandonare anche buona parte dei luoghi di culto costruiti nei secoli. Una chiesa cattolica di minoranza, poco influente nelle scelte politiche, socialmente irrilevante, umiliata e costretta a ripartire dalle origini, ma anche una Chiesa che attraverso questo enorme sconvolgimento, quindi lui profetizzava 47 anni fa che ci sarebbe stato un enorme sconvolgimento della Chiesa, un cambiamento radicale nel modo stesso di concepire la Chiesa, ecco, che attraverso questo enorme sconvolgimento, leggi purificazione, ritroverà se stessa e rinascerà semplificata e più spirituale, quindi meno diciamo così organizzazione, meno apparato e più spirituale. Dopo 47 anni, non mi pare che buona parte di queste parole si stanno realizzando effettivamente, perché i seguaci sono sempre meno, la Chiesa è sempre più, diciamo così, al di là delle parole, è sempre più ridotta a livello, diciamo così, anche di persone che vi partecipano alle messe domenicali, ma anche alla vita parrocchiale. E soprattutto pensate in Belgio, mi pare che sia Bruxelles ha 110 chiese, nella città di Bruxelles ci sono 110 chiese, ne stanno chiudendo 35, quindi un terzo delle 110 che ne stanno chiudendo, o addirittura vendendo perché non ci sono né fedeli né preti. Ma guardate che in Italia non siamo molto lontani da questo, eh? Quindi a maggior ragione la giovane generazione che è qui, i più giovani, devono prepararci a qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo sempre avuto in mente noi finora. D'altra parte è colpa anche di tantissimi cristiani, io penso, parlando di colpa, di tantissimi cristiani che la Chiesa l'hanno dimenticata già dal giorno del battesimo, diciamo così, no? Con il diminuire, continua Ratzinger, con il diminuire dei suoi fedeli, perderà anche gran parte dei privilegi sociali la Chiesa. Ripartirà, questo è interessante, ripartirà perché comunque ripartirà, non è che la Chiesa sparisca, può sparire la Chiesa, e di Cristo non può sparire, no? Ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti. Pensate, no, già nel 69 Ratzinger vede e prevede che ci saranno movimenti, a parte che c'erano già movimenti nuovi, che ci saranno i movimenti e piccoli gruppi da cui la Chiesa ripartirà. Nelle origini come è partita la Chiesa? Da piccoli gruppi. È partita da 12 apostoli che l'hanno un po' diffusa. Ripartirà così. Da movimenti e da una minoranza che rimetterà la fede al centro dell'esperienza. Una volta la Madonna disse, così voglio la mia Chiesa, povera di mezzi ma ricca di fede, quindi l'esperienza spirituale sarà al centro. ma quando tutto il travaglio sarà passato, emergerà un grande potere da una Chiesa più spirituale e purificata. A quel punto gli uomini scopriranno di abitare un mondo di indescrivibile solitudine. E già c'è la solitudine oggi, già c'è. Lo dimostrate anche voi, più giovani, che passate ore con le cuffiette alle orecchie. Voi siete soli, vi sentite soli e quindi avete bisogno di compagnia. Perché il silenzio non piace molto, diciamoci la verità. Il silenzio non ci piace molto. Ecco, quindi una chiesa dice, a quel punto gli uomini scopriranno di abitare un mondo di indescrivibile solitudine e avendo perso di vista Dio, avvertiranno l'orrore della loro povertà. Allora, e solo allora, vedranno quel piccolo gregge di credenti, quindi quel piccolo gregge rimasto, e anche queste sono parole che la Madonna usò nel 87, come il piccolo gregge Maria salverà la sua chiesa, quindi quel piccolo gregge lo vedranno come qualcosa totalmente nuovo. Lo scopriranno come una speranza per se stessi, la scopriranno come la risposta che avevano sempre cercato in segreto. Guardate, questo è veramente profetico. Io ripeto, non credo che 47 anni fa Ratzinger sapesse di fare una profezia che 50 anni dopo si sarebbe realizzata in tutte le sue purtroppo drammaticità. Però è interessante, perché la Chiesa ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti, quindi un movimento, e da una minoranza che rimetterà la fede al centro dell'esperienza. Ecco, allora voi capite bene come, prendendo il messaggio del 18 ottobre 98, tutte le due cose si legano strettamente. Allora, cosa sta facendo la Madonna, dico qui, in questo caso, diciamo qui, cosa ha tentato di fare, cosa sta tentando di fare la Madonna con tanti anni di apparizioni e lasciandoci un patrimonio di messaggi che bene o male stiamo scoprendo soltanto adesso? Perché allora li abbiamo letti e cercavamo di capire, ma man mano che la storia va avanti li capiamo sempre di più, quindi sono sempre nuovi, come se la Madonna ci stesse ridando tutti questi messaggi, no? Ecco, allora è chiaro che la Madonna qui vuole preparare, attraverso le varie, parlo di qui e certamente anche in tanti altri luoghi, vuole preparare questa nuova animazione cristiana, vuole preparare, diciamo così, persone che siano piccoli gruppi, che siano movimento, ma che condividono tra di loro, diciamo così, l'esperienza della fede, ma che la vivono insieme, che la vivono, diciamo così, come qualcosa che è un patrimonio comune. Ecco, allora che riscoprono veramente che cosa? La bellezza di andare d'accordo, di essere insieme, nonostante tutte le difficoltà che possono, diciamo così, capitare durante la vita e durante il cammino. Ecco, che riscoprono tutto questo, tanto è vero che, come dice Gesù nel Vangelo, se vi amerete gli uni gli altri, sapranno che siete i miei discepoli. Allora vedranno che siete miei discepoli e quindi verranno, perché vedranno che siete, e quindi nell'amore, e vi ho detto tante volte che uno dei primi motivi di conversione da parte dei pagani era guardare le prime comunità cristiane e dire guarda come si amano, e proprio guardando questo molti pagani si convertivano alla vera fede, abbandonavano l'idolatria perché capivano che comunque nel gregge di Cristo, per quanto piccolo fosse, c'era qualcosa che loro non avevano. E cos'era quella cosa che non avevano? Proprio quell'amore, quella disponibilità, quel servizio reciproco che c'era l'uno con l'altro. Questo, tutto questo mancava, avete capito? Ecco, quindi queste persone si convertono. Sarà così, dice Ratzinger, proprio lì lo dice la Madonna. A proposito, permettetemi di leggervi una frase che praticamente ci fa capire che la crisi della Chiesa, che adesso c'è, ma non abbiamo ancora visto niente, forse qui in Italia almeno. Nel senso, qui vi leggo uno degli ultimi messaggi di Gesù. Sì, si avvicina il tempo in cui molti fedeli saranno resi spiritualmente orfani. Cosa vuol dire spiritualmente orfano? E tu credi, ma non hai più il padre spirituale, non hai più il confessore, non hai più chi ti guida spiritualmente. Rimarranno spiritualmente orfani. Nelle chiese e nelle abitazioni i fedeli pregheranno soli o riuniti, leggeranno sui libri sacri la lode di Dio e la canteranno nei salmi, si comunicheranno spiritualmente nell'amore e nel desiderio e cureranno la memoria del Santissimo. Non so se avete decifrato questa frase, cioè i fedeli rimangono spiritualmente orfani. Nelle chiese e anche nelle abitazioni, si trovano riuniti soli o con piccoli gruppi, leggono sui testi sacri la lode di Dio, la parola di Dio, la cantano nei salmi, si comunicheranno spiritualmente, comunione spirituale di cui è eucaristica, perché chiaramente non c'è più il prete che ti consacra l'eucaristia, evidentemente. Ecco, si comunicheranno spiritualmente nel desiderio, comunione spirituale, comunione di desiderio, e cureranno la memoria del Santissimo, cioè manterranno viva nel popolo di Dio, nel popolo cristiano, manterranno vivo che cosa? L'idea che c'è comunque il Signore presente e vivo nell'Eucaristia. Dovranno mantenere viva la fede in molti cristiani che c'è, che esiste ancora la presenza sacramentale. Ecco, queste sono cose dette nel 2002. Ora sono passati 14 anni da questo messaggio, e allora è chiaro che queste cose sono ancora più vicine adesso di una volta, o sbaglio? Ecco, allora vedete ancora una volta che sorge la domanda, ma io allora, quando dovesse arrivare quella situazione, vabbè, la Madonna ci ha garantito che qui sarà risparmiata molta sofferenza, vedremo, ma quando arriverà quella situazione, che cosa pensiamo di fare noi? Ecco, in che modo ci stiamo in un certo senso preparando alla vita cristiana, a essere animazione della Chiesa? Cosa c'è? Verrebbe sempre la domanda, la faccio a me, la faccio a voi, cosa abbiamo nel cuore come progetto per il futuro? Cosa stiamo pensando? Qualcuno sta pensando di sposarsi, contento lui, contento tutti. Qualcuno sta pensando di fare una volta appunto, sì, ovviamente famiglia, di farsi la bella casa, di far carriera, eccetera, eccetera. Cosa stiamo pensando? Che progetti è che abbiamo dentro, in realtà? E comunque, al di là di tutto, nei nostri progetti del futuro, perché il giovane è naturale che abbia un futuro, che pensi al futuro, ci mancherebbe altro, se non esame vecchio, se non pensa al futuro, esame vecchio. Ecco, ma di fronte a questi progetti per il futuro, c'è anche spazio per Dio nei nostri progetti? C'è spazio per qualcosa da fare all'interno della Chiesa, all'interno del movimento e così? Oppure, allora, intanto che vuoi, volete dare, insomma, ecco, tanto così, mi piace, intanto sono qua, dopo domande daremo. Com'è? Come sono i nostri progetti? Come stiamo valutando tutto questo? Ognuno, ripeto, col suo carisma, perché c'è chi sa parlare, chi sa lavorare, chi sa suonare, bene o male, ecco, chi sa fare tante cose, ma ecco, cosa pensiamo di fare? Ecco, è la domanda che, diciamo così, dovrebbe esserci dentro. E ripeto, nei miei progetti per il futuro, c'è spazio che per Dio, per la sua gloria, intendo lavorare per il Signore, nella Chiesa, nel movimento, nel gruppo, che so io, o no? Non voglio una risposta, quindi è una domanda a motivo di riflessione. Però guardate che la situazione sta rapidamente cambiando. Noi non ce ne rendiamo conto ancora, ma sta rapidamente cambiando. Ecco, quindi a un certo punto dobbiamo sempre fare, io mi auguro, che facciamo dei progetti dove Dio è presente, dove la Madonna è presente. D'altra parte, se ci siamo consacrati alla Madonna, voi sapete bene che adesso apparteniamo a lei, siamo suoi. Consacrazione alla Madonna non è un atto devozionalistico, ricordiamoci, adesso appartengo a lei. Quindi, come vi ho detto forse altre volte, del mio passato non dovrei più preoccuparmi, lo metto nelle mani della misericordia di Dio. E per fortuna, ecco che qualcuno va a un passato breve, diciamo, che ne cammina tanto da mettere nella misericordia di Dio. Ecco, il mio presente non mi interessa, lo metto nelle mani del Signore, cerco di fare il mio meglio. Il mio futuro lo metto nelle mani della provvidenza di Dio. Questo è il concetto, il mio futuro lo metto nelle mani della provvidenza di Dio. Quindi in un certo senso, proprio che ci penso, è naturale, ma lo metto nelle mani sue, Signore, sia fatta la tua volontà. Cosa vuoi che io faccia? Questa sarebbe la domanda, cosa vuoi che io faccia? E come dovremmo dire, come Maria, se siamo veramente consacrati? Se invece la nostra consacrazione la usiamo un po' così, come un nastro che tira fuori dalla manica quando ci fa comodo, soprattutto quando abbiamo bisogno di qualcosa, qualche grazia dalla Madonna, allora aspetta, sono consacrato, qua, tessera, eccetera, allora è un altro discorso, ovviamente. Ecco, allora perché dico che la situazione sta rapidamente cambiando? Perché nella Chiesa si sta arrivando a questa situazione, anche se adesso non lo vediamo, pensate, in diocesi di Vicenza noi abbiamo ancora 300 sacerdoti. A Vicenza, che ancora in un certo senso rispetto ad altre diocesi, siamo ancora in paradiso, 300 preti ancora presenti, su però quasi 400 parrocchie. Qual è il problema? Che fra 15 anni meno ne avremo il 60% in meno, perché Gesù più vecchi e più giovane. E allora vedete che fra 10 anni al massimo i problemi saranno molto grandi anche per le nostre unità pastorali, eccetera, eccetera. Ma è anche la società che sta cambiando in maniera molto rapida, e sta cambiando purtroppo in questo momento almeno, non in meglio, cambierà in meglio, ma non subito. Ad esempio, sono state fatte, e lo sapete bene anche voi, mercoledì scorso le unioni civili, no, state approvate dal Parlamento, e venerdì è stato, diciamo così, fatto Mattarella, il Presidente della Repubblica, firmata, promulgato la legge. Quindi, ancora una volta in Italia, grazie alle firme dei cattolici, noi abbiamo una legge contro i comandamenti di Dio. Così è stato per il divorzio, così è stato per l'aborto, così è stato per le unioni civili. Però al di là di questo, il problema è un altro, che veramente le cose stanno mutando anche a livello sociale, perché adesso voi sapete che con questa legge praticamente se due uomini si sposano, o due uomini o due donne si sposano, voi sapete bene che nessuno può più dire niente, avete capito? Nel senso che è riconosciuto dalla legge, sono una famiglia come gli altri, identici, non puoi dire assolutamente niente. È vero che ancora qualcosa gli manca per essere famiglia vera e propria, come due sposati, veramente come un matrimonio tra uomo e donna, ma non hanno certo messo da una parte, qui vuole battagliare, ma certo messo da una parte la voglia di continuare ad andare avanti, continueranno, non pensate che sia finita qui. Adesso si lavorerà per l'adozione, si lavorerà per avere figli, si lavorerà per mettere in affitto, si lavorerà per tutte queste cose qua, si continua. Allora, qual è il problema più grande? Che fra poco, il problema è questo, chi la pensa diversamente rischia il linciaggio mediatico, culturale, politico, eccetera, eccetera. Perché sapete che oggi c'è veramente una ideologia e come tutte le ideologie si vogliono imporre. E chi la pensa diversamente può essere eliminato. Se ne abbiamo parlato ancora, sapete che c'è, diciamo così, nei cassetti del nostro Parlamento proprio una legge in tal senso, no? Il cosiddetto decreto Scalfarotto si chiama dal nome di chi l'ha firmato e chi lo vuole proporre, per cui se tu dirai che non sei d'accordo con il matrimonio omosessuale, con l'adozione dei bambini, se avrai il coraggio di dire che l'omosessualità non è normale, che non è una variante normale dell'amore umano, tu rischi un anno di galera. Non solo, ma dopo ti manderanno in un campo di rieducazione gestito da omosessuali perché tu impari che l'omosessualità è bella, avete capito? Che non c'è niente di male nell'omosessualità, e questo non solo per i maschi, anche per le femmine. Quindi voglio dire, è come una rieducazione dottrinale, morale, un lavaggio del cervello. C'è questa proposta di legge anche in Italia. Allora, mercoledì scorso c'è stato un altro cardinale Robert Sarà, che è il presidente della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, il quale ci dice queste cose, perché le dice a tutti. Non abbiate paura di proclamare la verità con amore. Ecco, la verità va sempre proclamata con amore, non imponendola, con amore, proponendo, ma imponendo. In particolare sul matrimonio, dice, secondo il disegno di Dio, non abbiate paura di proclamarla sempre questa verità. Nella consapevolezza che oggi i cristiani devono confrontarsi con una persecuzione, guardate che è già iniziata, una persecuzione che non è soltanto fatta di violenze fisiche, quello che succede nel Medio Oriente, eccetera, ma anche politica, ideologica e culturale. Soprattutto nel nostro mondo occidentale, questa forma di persecuzione, definita spesso come martirio bianco, perché non è un martirio di sangue, no? Quello c'è il martirio rosso, perché c'è il sangue che viene ancora, ma il martirio bianco, cioè eliminare una persona perché la pensa diversamente. Ecco, non la copo via la persona, però la isolo completamente dal punto di vista sociale, politico, culturale, non conta più niente. Senti, c'è dal cenacolo, quella domenica scorsa. Smossa che tanti mi sente lo stesso. Ecco, quindi questa forma di persecuzione definita spesso come martirio bianco non è difficile da riscontrare, esiste già. D'altra parte, ha sottolineato il cardinale, che è africano, l'orizzonte culturale in cui l'Occidente si muove è quello di un generale capovolgimento. Quindi siamo in un'epoca di generale capovolgimento culturale, per cui il bene diventa male, il bello diventa brutto. L'amore diventa soddisfazione di primordiali istinti sessuali e la verità è relativa a ciò che piace a me. E non ditemi che non è così. e che anche chi lavora tra voi, che è nel di lavoro, basta ragionare con le persone, gli altri temi, e capisci subito com'è la situazione. No. Bene, quindi oggi siamo in un cambiamento epocale centrale. Ciò che è bello sta diventando brutto, ciò che è santo sta diventando vizio, ciò che è vizio sta diventando virtù. Tutto un capovolgimento. E chi la pensa diversamente, fuori dai piedi. Oggi, nelle società avanzate, tra cui la nostra, tutti i tipi di immoralità non solo vengono accettate e tollerate, ma anche promosse come un bene sociale, una conquista sociale. Si capisce quindi come andare controcorrente non possa che comportare una qualche forma di persecuzione. Domanda, siamo disposti a farci perseguitare o no? Ma più che bianco ho parlato, tranquilli. Siamo disposti o no? Perché guardate che sarà su questo che il Signore ci prova, però non molto. Sarà su questo che il Signore prova la nostra fede. Perché in fondo, Giovanni Paolo II ha detto un'altra profezia. La Chiesa si è sempre rialzata nel sangue e stavolta non sarà diverso. Quindi noi siamo pronti almeno al martirio bianco, che non vuol dire portare la camicia bianca, vuol dire dell'altro. Capito? Ecco. Sono domande che dobbiamo farci, sapete. La rottura delle relazioni fondamentali nella vita della persona attraverso il divorzio, imposizione di modelli distorti di famiglia come la convivenza e le unioni dello stesso sesso, continua il cardinale, è una ferita profonda che chiude il cuore all'amore oblativo fino alla morte e conduce alla disperazione. Si tratta, in profondità, di quella malattia spirituale, oggi molto diffusa, che molti cominciano a intravedere come il vero male del mondo postmoderno. Eccola qua, quello che diceva Ratzinger 47 anni fa. Cioè, la malattia spirituale del cinismo, disperazione, solitudine, avete capito? Di cui il mondo si sta autocondannando, perché ovviamente si sta sempre più chiudendo in se stesso e nella soddisfazione del proprio ego, e basta, non mi interessa altro nella vita. E guardate che la soddisfazione del proprio ego è mascherata moltissime volte, anche da tante cose di che io faccio, c'è sempre il mio ego che rischia di giocare sotto, Perché quando io faccio qualcosa perché poi gli altri mi dicono bravo, alla fine ho fatto sì qualcosa, ma in realtà ho curato il mio ego, avete capito? Poi la gente mi accarezza, avete capito? Che bravo, che ci sta. Ma per cosa lo fai allora tu? Per il Signore o perché dopo ti carezzano e ti dicono che bravo che sei? Lo fai per l'applauso o per il Signore? Per la gloria di Dio o per la umana? Guarda che l'ego è mascherato da moltissime cose, Quindi veramente qui ci vuole lo Spirito Santo che ci faccia sempre capire il perché agiamo e che cosa facciamo e perché lo facciamo. Questo è molto importante. E non è solo questione di soldi, lo fa Pastel, non è solo quella la questione. Perché l'ego è molto più forte del semplice denaro che è diventato, perché fai una cosa. È una cosa di molto più profondo. Ecco, allora, conclude il cardinale, si tratta in profondità di quella malattia spirituale, eccetera. Questo è il vero motivo per cui è così importante la lotta per difendere la famiglia, la prima cellula per la vita della Chiesa e di ogni società. Non si tratta di idee astratte, la famiglia non è un'idea astratta, Non è una guerra ideologica tra idee concorrenti, ma è il male dell'uomo stesso, la verità dell'uomo. Guardate che in realtà la legge sugli unioni civili in Italia, sapete perché è grave? Al di là del fatto di dire due uomini, due donne, sono, diciamo così, sposati come se fossero un matrimonio normale, cioè, dov'è la gravità di questa legge? Che viene introdotta una rivoluzione antropologica fondamentale, per cui effettivamente l'uomo risponde soltanto a quello che gli piace. La base di tutte queste leggi, in fondo, l'aborto, il divorzio, questa cosa, è l'uomo risponde solo a ciò che gli piace. In quel momento, lo dico in soldoni, perché ovviamente il discorso sarebbe più complicato, io rispondo e faccio solo quello che mi piace, nient'altro che questo. Solo a questo rispondo. Io non so se sapete che in Irlanda, sapete che l'anno scorso, proprio oggi, 22 maggio dell'anno scorso, hanno vinto il referendum costituzionale quelli che volevano il matrimonio omosessuale, no? Non so se sapete. A un anno oggi sono referendum. Gli hanno fatto il popolo, è chiaro, il referendum, hanno cambiato la Costituzione addirittura. La Chiesa ha taciuto, non ha parlato, non ha detto niente, e va bene, è un porno, però comunque purtroppo è così, oggi dobbiamo prepararci anche a questo. E pensate che persone che si sono, diciamo così, opposte con tutte se stesse, con tutte le loro forze a questo referendum, che hanno detto no praticamente a questo referendum e che hanno lottato contro questa novità, eccetera, eccetera, oggi hanno perso il lavoro, hanno perso amicizie, hanno perso gli affetti addirittura familiari, alcuni di loro, non hanno niente da perdere, non hanno più niente da perdere. Adesso sono veramente liberi, perché quando non hai più niente da perdere sei veramente libero di parlare come vuoi. Ma questo vuol dire persecuzione? Gesù lo dice in Vangelo, sarete abbandonati dai vostri familiari, sarete eccetera eccetera. Ecco, sono tutte cose che possono far paura, io mi rendo conto. Però in realtà lo spirito che sta sotto è un altro. E la domanda, ma io, quando arriveranno queste cose? E potrebbe arrivare presto e potrebbe arrivare tardi, non mi interessa. Arrivano. Quando arriverà questo cambiamento epocale, che poi precederà ovviamente il trionfo del cuore immacolato di Maria, quindi è la vittoria della battaglia, non della guerra da parte del nemico. Ecco, io dove starò? Come sarò? E guardate che in quei momenti lì, veramente avere altre persone che la pensano come te è un'epoca sana. Perché se sei da solo a pensare in un certo modo, ti scoraggi, c'è poco da fare. Ma quando ti accorgi che ci sono anche degli altri che la pensano come te, pochi o tanti, e che in un certo senso sono perseguitati come te, e che hanno le stesse sofferenze che hai tu, ma il comune mezzo d'auto dice il proverbio, no? A un certo punto si va un po' più, ecco. E poi ovviamente la grazia di Dio, ma la grazia di Dio è per coloro che lavorano, che restano stabili, che restano forti, diciamo così, nelle loro posizioni. E guardate che oggi anche all'interno della stessa Chiesa non sai più cosa è bene e cosa è male, perché uno dice una roba, l'altro dice il contrario. Questo è già cominciato nei confessionali 30 anni fa, però adesso vuol dire, ecco, c'è un problema veramente anche all'interno della Chiesa di identità, anche su determinate dottrine e così via. A un certo punto, vuol dire, quando si è nella confusione, non è facile sapere cosa è bene e cosa è male. Ecco perché è importante che la Chiesa ripartirà da piccoli gruppi, da movimenti, ecco, come diceva Ratzinger, ecco, e da questo emetterà al centro la fede, quella autentica, naturalmente non quella inventata qua dentro, ma quella autentica. E pensate che l'anno successivo, fra l'altro, sempre Ratzinger dice, il futuro della Chiesa dipende, anzi dipenderà, nel nostro tempo, dalla forza di quei credenti che hanno radici profonde e vivono un'esistenza ricolma della luminosa pienezza della fede. Eccoli qua, quelli che salvano la Chiesa sono sempre stati i santi, che poco da fare, sono salvati, anche il mondo non sulla Chiesa. I santi, non i santi proclamati, perché i santi vengono proclamati dopo la loro morte, quindi tutti i santi adesso passo il santo, cioè non sarei mai santo, nel senso che la Chiesa dirà se sei santo, se sei stato santo nella vita, soltanto la Chiesa lo può dire, ma certamente cercare questa dimensione, lavorare per cercare di essere sempre più fedeli a Dio in questo tempo, è già santità oggi. Perché per me la più grande santità oggi che posso riscontrare nelle persone è quel voler restare fedeli alla verità, costi quello che costi. Anche se sono tutti contro, quella è santità oggi. Più di essere virtuosi in tante cose, tutte cose giuste naturalmente, ovvio, perché se è lo spirito che ti muove, è chiaro che poi vivi anche di virtù e tutto il resto. Ma essere santi cosa vuol dire? Cercare di comportarsi il più possibile, tanto come il Signore insegna, in tutti i campi. E poi naturalmente vuol dire anche, ripeto, oggi essere fermi nelle proprie posizioni a costo di essere derisi, a costo di essere presi in giro, a costo di essere emarginati, eccetera, eccetera. Vedete, oggi abbiamo una grande paura in realtà della solitudine. Facciamo il possibile per essere soli perché ci chiudiamo sempre più nel nostro cuore, ma abbiamo paura della solitudine. Allora, vedete, è sempre bello vedere come se tu credi veramente in Dio, è vero che perdi magari le amicizie, ma ne guadagni le altre. Hai capito? A me almeno è successo così, quando io ho cominciato l'esperienza qui, siamo nel 89, qualcuno di voi era ancora da nascere qua, no? Ecco, io ho cominciato a venire qui, che molti ancora succhiavano nel seno della madre, ecco, o forse ne ancora, ecco, praticamente mi ricordo che in quel momento io ho perso tantissimi amici, perché non la pensavano certo come me, perché anche se io li ho invitati a venire qui a vedere almeno, per vedere se era possibile condividere un'esperienza, non hanno voluto, li ho persi, non ne ho trovati tanti altri. E la verità, facendo il confronto, preferisco questi a quelli. Oddio, la perfezione non c'è da sua parte, per carità, però dico, rispetto a quelli di prima, che in realtà erano rapporti superficiali, dove l'amicizia consisteva soltanto, ecco, avere la più fantasia di cosa, diciamo così, dovenare alla domenica e al sabato, far divertirsi il più possibile, era l'unica amicizia che era questa, basta, nel senso che era solo quello, dove andiamo a divertirsi stavolta? Cosa fermo stavolta? L'altra volta che abbiamo seguito imbriagato e stavolta imbriagato due volte. Ecco, tutto così, questa sarà l'amicizia di quel tempo, no? Ecco. Adesso invece no, perché c'è una condivisione di valori, c'è una condivisione di, diciamo così, di un principio, di la volontà del desiderio di fare ciò che la Madonna cerca di insegnarti e desidera oggi. Però ecco, dobbiamo essere pronti, ecco, questo lo dico. Allora dico, per quello che vi facevo la domanda prima, quando succede questo, nei miei progetti futuri, cosa c'è? C'è anche Dio dentro oppure no? C'è anche la Madonna e il desiderio di lavorare al suo trionfo oppure no? Sapete che nella preghiera di consacrazione che molti di voi, se non tutti, hanno fatto, l'ultima parte della preghiera cosa dice? Ti prometto, quindi anche mi impegno, ti prometto, o tenera e gloriosa madre di Dio, di mettere tutto il mio cuore al servizio del tuo culto benedetto, per affrettare e assicurare, col regno del tuo cuore immacolato, il regno del cuore tuo adorabile figlio, nelle anime nostre, in tutte le anime, in tutto l'universo, come in terra, come in cielo, eccetera, e amen. Ecco, ti prometto di mettere tutto il mio cuore al servizio del tuo culto benedetto. La promessa che ho fatto, per volta. Ovviamente ognuno trova la sua dimensione per fare questo, naturalmente, la sua situazione, la sua, eccetera. Però l'abbiamo promesso al cielo. Allora, a maggior ragione, ecco, io vi invito qualche volta a riprendere in mano quella preghiera lì di consacrazione e leggerla e rileggerla, perché abbiamo detto delle cose, capito? Perché qua dentro ci sono anche di quelli che avevano fatto l'affidamento da bambini e poi hanno dovuto consacrarsi dopo la cresima, hanno dovuto consacrarsi, però perché hanno detto adesso sono adulto e quindi la faccio con consapevolezza e volontà la consacrazione. Bene, ma allora hai detto anche delle cose, ricordi sempre? Ecco, e allora ripeto, nei limiti del tuo possibile, come meglio vuoi, eccetera, eccetera, nei tuoi carismi, sono qui per mettere tutto il mio cuore, non soltanto una parte piccola, non solo un ventricolo, tutto il mio cuore, al servizio del tuo culto benedetto. Ecco, quindi attraverso il lavoro, attraverso lo studio, eccetera, eccetera, voglio darti gloria, voglio lavorare per il trionfo del tuo cuore immacolato. Ecco, quindi il futuro della Chiesa dipenderà da queste persone, che hanno veramente una convinzione profonda. È un dono che dobbiamo chiedere. Ricordatevelo sempre, è un dono che dobbiamo chiedere. Ci mettiamo tante volte davanti al Santissimo Sacramento. Mi piacerebbe sapere, anche a me piacerebbe sapere, per quello che non sono neanche, mi corre la domanda, ma cosa chiedete davanti al Santissimo? Io tante volte, ripeto, passo l'ora dell'adorazione oppure vado in chiesa, ma io vado a chiesa e dico, cosa non ti chiedo al Signore? Niente praticamente. E allora mi domando, ma fa cosa? Ecco, nel senso, voglio dire che tante volte la preghiera è un po' superficiale, ecco. Cosa chiediamo davanti al Santissimo? E dovremmo chiedere questa cosa qua. Va bene, fammi trovare un buon amoroso, una buona amorosa, va bene, tutto quello che volete, fammi trovare, ecco, dammi la salute, dammi il lavoro, dammi schede, dammi, va bene, chiedete quello che volete. Ma proviamo a chiedere anche, Signore, aumenta la mia fede, una volta tanto, come facevano gli apostoli. Gli apostoli erano a contatto stretto con Gesù, eppure sentono il dovere di dirgli aumenta la nostra fede, perché pur essendo a contatto stretto con Gesù, sentivano che non avevano per niente fede. E addirittura dopo che hanno chiesto questa cosa, nel momento della prova sono scappati via tutti, pur avendo meglio chiesto. Dopo però è che ho avuto una fede di apportare il martirio rosso, non bianco, rosso. Quindi voglio dire, ecco, martirio nel vero senso della parola. Però ecco, era una prova che dovevano passare, d'accordo? Ecco, allora cerchiamo ecco di essere anche noi, di chiedere al Signore veramente aumenta la mia fede, perché di fede andando avanti ci sarà tanto bisogno. Anzi, c'è l'unica cosa che dobbiamo che sosterrà nella vita, andando avanti, la fede, ecco, anche per saper interpretare i fatti che mi circondano. Perché tutte le cose, anche una legge come quella dell'omosessualità lì che è appena passata, non pensate che riguarda gli altri, che passerà anche a casa mia, questo cambiamento di mentalità, avete capito? Perché la legge crea mentalità. Guardate l'aborto, ha 38 anni l'aborto, però oggi l'aborto è la cosa più normale del mondo per tantissime persone. Mi diceva qualcuno che conosce un farmacista che lavora a Valdarni, anche tanto lontano da noi, che il sabato sera le vendite delle pillole del giorno dopo si impegnano al sabato sera. Durante la settimana poco niente vende, ma sabato sera si sono impegnate le vendite delle pillole del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, eccetera, eccetera. Cosa fai la nostra gioventù al sabato sera, domenica sera e anche domenica mattina? Cosa fai? Ecco, cioè, voglio dire, è tutto normale, sapete, tutto normale. Non cambia niente, tutto a posto. Ecco, no, non è così. Ed è difficile resistere, per la morte di Dio, è difficile resistere, però è importante. E concludo con questa frase di Gesù. Io sto diffondendo qua e là, in varie parti del mio corpo diviso, quindi il corpo divino, il corpo mistico, la Chiesa divisa, quindi già Gesù ne parlava, e questo è il messaggio del 90, quindi già vedeva la sua Chiesa divisa, eppure qua e là io sto diffondendo una nuova Pentecoste. Non pensiamo alla nuova Pentecoste come un evento universale, eccetera, eccetera. Ci sono degli inizi, piccoli fuochi, uno qua, uno là, uno su, che piano piano diventeranno un fuoco unico. Cosa fa un cerino acceso se lo vedi vicino a tanti altri cerini spenti? Cosa succede? Si incendia tutto? Si incendia tutto, metto un cerino acceso, ci sono tanti cerini spenti, si incendia tutto, sì o no? Ecco, allora qua e là che vedi un cerino acceso che piano piano incendierà tutto. Parte qua e là, però attenzione, quindi con una potenza, ecco questa nuova Pentecoste, con una potenza e un principio di vita interiore, avete capito? Ecco il vero spirito, vero rivelazione dello Spirito Santo. Non è lo Spirito Santo arriva e mette a posto tutto, e anche se gratevole la pancia, oh il Signore ha vinto, l'ho fatto tutto io, no, non è così, mettibile via questa storia qua, ecco, ma con un principio di vita nuova interiore, riaccenderò un nuovo fuoco dello Spirito che vi renderà capaci di amare e pregare. È per questo necessario che non siate più, eccola qua, non siate più di una vita mediocre, ma pronti, preparati, consapevoli per un tempo vicino in cui dovrete farvi trovare e conoscere, dovrete consolare e confortare. Ecco come diceva la zia, non tanta gente che sarà sola, disperata, dovrete prepararvi a farvi trovare e conoscere. Dovrete consolare e confortare. Vi piace la missione o no? Proprio a momenti, proprio c'è. Non come visto la loro compagna, cioè. Voglio dire, le cose sono due. O non capite niente, o si proprio così, ecco. Terrorizzati. Ecco. La missione è questa. Dovrete farvi trovare e conoscere, non nel senso che bravo che sono, che ben vissuto che sono, in quel senso lì. Devono sapere che sei cristiano, farvi conoscere che sei cristiano. Aspetta nel momento della difficoltà, aspetta che più là, mi ricordo che più là, che a volte che lo colgo in giro, ma mi ricordo che più là era cristiano, aspetta da voi. Ma se invece nessuno vi conosce come cristiani, come cattolici, perché non abbiamo mai testimoniato la nostra fede, andrà in cerca di qualcuno altro ovviamente, e tu perdi il merito, hai capito? Ecco, dovrete farvi trovare e conoscere, e dovrete consolare e confortare. E voi sapete che chi salva un'anima salva la sua. Ecco, quindi effettivamente, ecco, in prospettiva non abbiamo tempi a breve termine, non abbiamo tempi bellissimi in prospettiva breve, ma in prospettiva lunga sì, invece abbiamo veramente un tempo nuovo. A me consola sempre il fatto che la Madonna, e l'ho citato anche prima, il 12 aprile 89 dice: agli abitanti di questi luoghi sarà risparmiata molta sofferenza, ma per questo vi chiedo di lavorare con me. Quindi c'è una condizione: agli abitanti di questi luoghi, quindi se parla Schio, vediamo Schio qua stamattino, Massimo Rimovali del Pasubio, non so neanche se male viene già qua dentro, ecco, tutti quelli che sono fuori da questo posto saranno già, nel senso che solo qua viene risparmiata molta sofferenza. Agli abitanti di questi luoghi è carino. Risparmiata molta sofferenza. Per questo vi chiedo, vi chiamo però al lavoro con me, avete capito? Cioè, la Madonna ci fa questa grazia straordinaria di sollevarci da tanta sofferenza rispetto ad altri. E già adesso sapete, andiamo meglio che altri, perché io notavo, non so se è capitato anche a voi, avete notato ad esempio quando c'è stata la crisi economica più pesante? Oddio, adesso è ancora pesante, ma dicono di no, però insomma, l'anno scorso era l'anno, no, pesante. Avete notato che il Vicentino è stato quello che ha subito meno la crisi economica. E ho detto, magari uno può fare tutte le considerazioni che vuole, ma l'ho ricollegato invece a quel discorso della Madonna, gli abitanti di questi luoghi sono risparmiati dalla sofferenza. Pensate la crisi, guardate per il suo pensate al dolore e fame. E guardate che tra poco, lo dicono gli esperti, lo dico io, il sistema finanziario europeo, massimo 4 mesi, lo comincia a crollare anche qua. Quindi voglio dire, cambia veramente la storia, veramente cambia. Il 2017 sarà un po' diverso dal 2016. Però attenzione, ecco, sarà risparmiata molta sofferenza, ma per questo vi chiamo al lavoro con me. Ecco, quindi lavorate, io vi risparmio molte sofferenze, ma vi chiamo al lavoro con me. Tra parentesi, io non so cosa intendere la per questi luoghi. Non penso intenda solo San Martino, intenderà l'area qui, ecco, o lo Schio. anzi, Schio non ha risposto a far niente alla chiamata della Madonna, quindi devi farsi che si salva con me, o che Schio, insomma, da questo punto di vista. Ecco, e quindi, ecco, adesso va bene, battute a parte. Così se ci vogliamo un po' di sì, sì, vero, vero?
Probabilmente gente con il qua.
Certo, certo. Ma probabilmente sì, però queste sono cose, vedete, che riguardano noi in realtà. Quindi vuol dire, sarà sbagliata con la sofferenza, come non la dirò agli altri, perché sono mia vita. Ma io lo so, ma so che con questo mi deve far lavorare ancora di più per il cielo. Ecco, ed è questo l'augurio che io vi faccio. E se volete parlare, se volete cominciamo a parlare concretamente di lavoro, guardate che fra meno di tre mesi, il 25esimo meeting dei giovani è già finito. Però prima di farlo, cioè prima di decidere con la domanda, ecco, quindi qui c'è bisogno di alcune disponibilità per l'accoglienza, per il palco, per il palco, per la babysitting, per l'accoglienza, ecco, la liturgia quest'anno vi posso dire che è a posto, già combinata, quindi stanno lì con vacanza, sono a posto, però voi dovete lavorare, ecco, dico che la domanda. Ecco, no, scherzo, ovviamente no. Ecco, però voglio dire, c'è bisogno di tanti servizi. Ecco, io mi auguro che voi e tutti quelli che qui oggi non ci sono, ecco, sappiano che lavorare per la Madonna vuol dire anche questo. Vuol dire anche sudare veramente nel vero senso della parola, meglio pure l'acqua, farla basse. Ecco, che vuol dire? Ecco, si suda, siamo in agosto, lo sappiamo, non è detto che sia agosto caldo come l'anno scorso, strano, non è detto. Però voglio dire, al di là di quello, per chi lo faccio, anche in questo caso, per chi lo faccio? Faccio il meeting perché riesca bene, ovvio, che sta nella nostra natura. Lo faccio per i giovani e vado a vedere questi giovani, al meeting su dove c'è, questi giovani. Non importa il vostro sacrificio che abbiamo fatto, noi lo offriamo per i giovani. Meglio se vieni invece, perché manco fare offerte un po' più corpose per i giovani, non è tanto offerte. Ecco, ma comunque a parte le solite battute, ecco, voglio dire, ben venga, ma offriamo questa sofferenza per i giovani, lo offriamo questo sacrificio per loro. Perché ne hanno tanto bisogno, voi sapete che per convertire un anno bisogna amare, pregare e offrire. C'è poco da fare. Pregare, offrire le nostre preferenze, quindi soffrire e offrire, e cosa ho detto? E amare. Pregare, soffrire, pregare, offrire e amare. In fondo soffrire e offrire è altro diverso dal rispetto della S. Direi, ieri può offrire, mi dite che può soffrire, ecco, insomma, no. E pregare, quindi sono e amare. Queste sono le tre armi per salvare le anime, soprattutto dei giovani. Bene. Allora ci vediamo il 26 di giugno, che è la quarta domenica di giugno, dopo c'è la pausa estiva, cioè giugno è la pausa, agosto c'è il meeting, quindi non c'è pausa, è agosto, ecco, e poi si riprenderà in settembre. Comunque giugno è l'incontro è confermato il 26, la quarta domenica di giugno. E se c'è qualcuno che è già disponibile a